Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti questa mattina alla puntata di Pagina 3, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. Sono le 9:58 secondi di oggi, martedì 13 febbraio, e come avete appena ascoltato dal GR andato appena in onda, oggi la giornata mondiale della radio, quindi un augurio ai nostri ascoltatori, alle nostre ascoltatrici per la radio. E ne approfitto, essendo la giornata mondiale della radio, di ricordarvi il nuovo portale Rai per la radio, raiplayradio.it. È un'applicazione che si può appunto scaricare e che consente poi mille modi di utilizzare la radio Rai, di costruire il vostro palinsesto, di riascoltare le puntate, insomma un modo diverso per vivere la radio, proprio oggi che è la giornata mondiale della radio. Ma iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa dando una notizia che oggi purtroppo sui quotidiani io non ho trovato, una notizia importante, perché è morto Alfredo Gianoglio, magari un nome che a molti non rievoca nulla, ma insomma è stato una figura fondamentale per il racconto dell'arte naif, della bassa padana, una prosa bellissima. È stato un avvocato che ha spesso difeso i poveri, quelli che non avevano niente. È morto a 91 anni proprio a Reggio Emilia Alfredo Gianoglio, avvocato, scrittore, giornalista, critico e amico e collaboratore del grande Zavattini e di tanti artisti naif di quella zona, penso a Ghizzardi, al magnifico Ghizzardi, e poi molti altri. Appunto, nessuno ne dà notizia oggi sui giornali. Io traggo questa notizia da un sito, reggionline.com, un articolo di Giulia Gualtieri che ci racconta per l'appunto di Alfredo Gianoglio. È morto questa mattina a 90 anni nella sua casa di Rivalta, l'avvocato, scrittore, giornalista e critico d'arte Alfredo Gianoglio, una figura molto importante per la cultura della nostra provincia e non solo. Gianoglio avrebbe compiuto 91 anni il prossimo 27 maggio, ma se n'è andato prima e nel modo più sereno possibile, cioè nel sonno. Nato a Suzzara nel 1927, ma reggiano da sempre, appunto, Gianoglio era amico e collaboratore di Cesare Zavattini e di tanti grandi artisti. Io ho avuto modo di conoscere Alfredo Gianoglio e devo dire che quella mattinata passata insieme a casa sua a Reggio Emilia è stata una delle mattinate più indimenticabili che io abbia mai vissuto in compagnia di un intellettuale, di un artista. È stato un personaggio davvero importante. Allora, appunto, apriamo questa puntata di Pagina 3 ricordando il grande Alfredo Gianoglio. Allora, visto che non c'è nulla sui giornali che ce lo ricordano, vi leggo l'inizio di un suo libro pubblicato da Quodlibet, Vite sbobinate e altre vite, ed è un libro indispensabile, meraviglioso, perché partendo da un progetto di Cesare Zavattini, Gianoglio è andato a registrare, a intervistare i racconti di tutti i grandi pittori naif. Sono storie bellissime, sono nomi che spesso non conosciamo, di persone che vivevano nella bassa, di cui si era persa completamente memoria. Grazie al lavoro di Gianoglio, noi abbiamo la memoria di queste storie, di quel luogo d'Italia, raccontate direttamente dalla voce di questi grandi artisti, con storie formidabili, davvero formidabili e magiche, che ci riportano in un mondo bellissimo. Vi leggo l'inizio di questo libro, in cui lo stesso Alfredo Gianoglio racconta come è nato questo progetto e come ha intervistato questi grandi artisti, e soprattutto troverete una sensibilità e una capacità di sguardo dolce, tenero e ironico insieme, che è davvero indispensabile, inedito. Vite sbobinate, scriveva Alfredo Gianoglio introducendo questo libro, è nato per caso e inconsapevolmente, formandosi in varie successive fasi, con inizio mezzo secolo fa a Luzzara, quando ero redattore del periodico Il Bollettino dei Naif. Già il fatto che esistesse un bollettino dei naif trovo una cosa strepitosa, no? Che recava nel sottotitolo organo del Premio Nazionale e del Museo dei Naif di Luzzara, ideati da Cesare Zavattini, un periodico trimestrale di modestissimo aspetto, la cui stampa non richiedeva la tipografia, ma un semplice ciclostile che serviva per la riproduzione meccanica di scritti e disegni, strumento divenuto dopo poco tempo un'anticaglia che non si può trovare nemmeno nei mercatini. Del bollettino modesto ma decoroso e ricco di resoconti verbali della giuria, testimonianze, contributi critici, eccetera, io ero
redattore è il luzzarese Massimo Soprani, segretario di redazione. Direttore niente meno che Cesare Zavattini. Secondo il suo stile, incurante di ogni prestigiosa formalità, appose responsabilmente la sua firma su quel dimesso periodico per avvallarne il significato e la funzione. Sentì la necessità di vedere che cosa c'era dietro i quadri di Naïf e mi misi in comunicazione diretta con quei pittori emarginati, ascoltando la loro voce. E da qui appunto parte questo, il fatto, l'invito di Gianolio di far pervenire alla redazione di questo bollettino dei Naïf delle registrazioni, delle nastrobiografie, cioè le vicende della vita di questi pittori registrata su nastro. Pensavo, scrive ancora Gianolio in questo libro Vite sbobinate e altre vite pubblicato da Quodlibet, pensavo che il loro bisogno di comunicare non potesse esaurirsi nell'uso del colore e del disegno, ma potesse attuarsi anche verbalmente. Le loro parole dovevano essere captate con il registratore per poter essere trascritte fedelmente, non sostituite da sinonimi di uso più corretto, poiché certe storture linguistiche offrono un senso di reso, una resa di senso più perfetta. La questione era molto sentita, tanto che ben 26 Naïf accolsero subito l'invito. Non mi aspettavo che avessero così numerose ed eccentriche cose da raccontare. Emerse un vario interessante spaccato di vite, di vicende umane e sociali, di sottofondo non sempre lieto. E poi continuo a raccontare tutta questa storia, ma è affascinante la fine di questa breve, sobria prefazione che Alfredo Gianolio posa all'inizio di questa sua straordinaria impresa culturale, no? Testimonianza che rimane e che si può leggere, di cui noi possiamo godere con stupore e meraviglia. In seguito, ascoltate la prosa di Gianolio, ho allargato la mia ricerca verso persone che non sono dei Naïf emarginati, ma persone normalissime. Sono arrivato alla convinzione che tutti, al fondo della loro coscienza, sono Naïf. Perfino i direttori di banca, e questo davvero è divertente, immaginare appunto che aver lavorato, aver frequentato, conosciuto, amato i Naïf e il loro mondo eccentrico, beh, porti poi a scoprire che tutti potenzialmente sono dei Naïf, e quindi tutti possono aspirare a quella liberazione dello sguardo e delle idee. Ma le persone normali, continua a scrivere Gianolio nella prefazione a questo suo libro, hanno spesso questa naività sepolta sotto strati di stereotipi convenzionali, di luoghi comuni, di vecchiumi di diversa tipologia che valgono nell'insieme come rete protettiva in ambito sociale. Occorre un'opera di scavo per disseppellire l'originaria condizione umana, ma non è facile, a volte è impossibile. Sono anche convinto che le narrazioni orali, nel modo su accennato, superino qualitativamente la creatività letteraria, rendendola superflua e di livello inferiore. Il mio compito si è limitato ad essere quello di un fortunato erbaiolo che raccoglie le verdure che crescono in un orto. Rimane tuttavia la domanda sulla fantasia posta da Celati. Quando appunto Celati si chiese, Gianni Celati, dinanzi a questo lavoro, come mai la vena fantastica e perfino le inverosimiglianze di tanti autori possono però raccontarci qualcosa di vero? Su questo dubbio, su questa possibilità, ragionava Alfredo Gianolio in questo libro davvero bellissimo, no? In cui il confronto con gli eccentrici Naïf della bassa padana consente poi un confronto con noi stessi sulla nostra capacità o incapacità di scendere dentro quello sfondo Naïf che ci appartiene tutti quanti e che potrebbe per l'appunto liberare il nostro sguardo. Allora si inizia questo libro che davvero raduna molti pittori Naïf che raccontano le proprie vicende. C'è Oddone Nalin, Dino D'Aoglio, Serafino Valla, meraviglioso, Tirri, Elena Guastalla, Adele Casoli, Pantaleone, Laura Bertozzi, Giovanni Miglioli. Potrei andare a lei, sono nomi, una specie di santi, no? Non li conosciamo, ma ciascuno di questi ha dato a se stesso, al mondo, uno sguardo fresco, inedito e vitale. Bruno Roversi, Rina Becchi, Amelia Pardo, Pellegrino Vignali, il grande per l'appunto Pietro Ghizzardi. Allora andiamo a vedere a pagina 119 come inizia la storia del grande Pietro Ghizzardi, così come lui stesso l'ha raccontata da Alfredo Gianolio. Inizia così. Non credo che gli uomini siano andati sulla luna, anche se dovessi vedere. Non credo che siano andati perché può essere anche una fantasia. Non credo perché la luna è una cosa tanto perfetta, composta di tante materie prime, create migliaia e migliaia di anni fa. E allora non può essere un mucchio di terra, un mucchio di sabbia, neanche un angolo di roccia. È monumentale la luna, come il sole è monumentale. Non è stata fatta come una montagna o altre cose. È diversa, insomma. Dunque, che cosa ho detto quando ho parlato con Zavattini alla radio di Roma? Ho detto, come Galileo Galilei, eppure la terra si muove, ma gongolatamente la terra si muove gongolatamente. Ecco, aprendo a caso il libro di Alfredo Gianolio, ascoltando le voci di questi grandi artisti, Naif, beh, a un certo punto impariamo tante cose, impariamo uno sguardo e impariamo una parola, un avverbio stupendo che è gongolatamente. Oggi sarebbe bello poterlo ripetere, no? Trovare occasioni nella nostra giornata, quando parliamo con qualcuno, scriviamo un messaggio, un'email, provare a dirgli gongolatamente. In questo modo facciamo rivivere la grande opera di Alfredo Gianolio e ci riscopriamo tutti un po' naif. Allora, visto che è morto Alfredo Gianolio, la domanda che io potrei fare questa mattina ai nostri ascoltatori di Pagina 3, al 335-5634-296, è proprio questa, cioè chi tra i grandi del passato voi vorreste riportare in vita? Beh, non male, devo dire che lo spauracchio del jazz scandinavo funziona, perché mi mettono sempre musiche bellissime la mattina a Pagina 3. Beh, questo è Sea Jam Blues, un blues in do, un classico di Duke Ellington, wow, interpretato dal pianoforte di Phineas Newborn Jr., del brano meraviglioso che accompagna la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, al 335-5634-296. Ricordando Alfredo Gianolio, il suo libro Vite sbominate e altre vite, abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori chi tra i grandi del passato vorreste riportare in vita. Ed è molto bello un messaggio di Ghigo da Roma che dice, beh, mio padre. Un'altra ascoltatrice, Antonella, ci dice Giordano Bruno. E poi Bach ci dice Aurelio. Dante Alighieri suggerisce Anna. E poi un ascoltatore o un'ascoltatrice dice Platone, che so che potrebbe essere uno dei nomi che vorrebbe riportare in vita. Pietro del Soldà, buongiorno Pietro.
Ciao Edoardo, eccoci. No, andiamo più vicini.
Andiamo più vicini. Chi riporteresti tu in vita?
Allora, stavo pensando all'ultima telefonata che è arrivata a prima pagina, di Marco da Ivrea, che chiede lumi sulla legge elettorale così complicata, governabilità, dove andremo a finire, chi ce la spiega. Pensa che bello se tornasse in vita, magari potremmo anche poi invitarlo a Tutta l'umanità
a Tutta
ne parla, Niccolò Machiavelli.
Dai.
Che conducesse lui stamattina Tutta la città ne parla per rispondere a Marco.
Beh, non sarebbe male, non sarebbe
se riusciamo
male
a organizzarlo. Nel frattempo, stamattina alle 10 affrontiamo un altro tema. Un tema che sta colpendo, sono arrivati molti messaggi, bisogna parlare oppure no della propria malattia, del cancro, addirittura in televisione, come ha fatto Nadia Toffa alle Iene, suscitando reazioni molto positive, anche di oncologi, di chi si occupa di terapie, di sostegno ai malati. Bisogna vincere il tabù, vincere la vergogna, ed è importante anche la condivisione, oltre che lo scoprire che una persona malata può tornare alla normalità e fare il suo lavoro, come Nadia Toffa alle Iene. Poi però ci sono anche altri, cioè un altro punto di vista sostenuto per esempio in un articolo stamani di Filippo Facci, che ha avuto lutti in famiglia dovuti al cancro ed è contrario a questa sua drammatizzazione, anche se forse la parola non è esatta, chiamato a prima pagina un oncologo che si è detto sostanzialmente Antonello, sostanzialmente d'accordo con Facci.
Ok.
Su questo insistiamo, Filippo Facci lo coinvolgiamo, anzi ho conferma che ci sarà, così spiegherà ancora meglio
in diretta al di là del vetro,
il suo punto di vista insieme a tanti altri, e questa è una di quelle puntate in cui abbiamo proprio bisogno assoluto delle testimonianze degli ascoltatori, del loro punto di vista. Scriveteci, Lo dici tu il numero?
335-5634-296. Buon lavoro, grazie. Pietro del Soldà. Molti messaggi stanno arrivando. Gadda alla radio, ci dice Umberta, vorrebbe riportare in vita. E sarebbe meraviglioso avere qui Carlo Emilio Gadda che si aggira ancora per Via Asiago. Fra l'altro poi oggi che è la giornata mondiale della radio. Ma a proposito di maestri che non ci sono più, abbiamo raccontato di Alfredo Gianolio. Vi segnalo, oggi i giornali ne parlano tantissimo. Il Mattino di Napoli dedica 3 pagine. Il Corriere della Sera, una bellissima apertura di Antonio Carioti. Insomma, la scomparsa di un grande studioso come Giuseppe Galasso. Galasso, passione e storia, studioso del Regno di Napoli, si ispirava alla filosofia di Benedetto Croce. Al governo poi fece approvare la prima legge organica a tutela del paesaggio. L'addio appunto al grande meridionalista, deputato repubblicano, difese sempre i valori del Risorgimento. Poi sul Corriere della Sera c'è un inedito, un pezzo di Galasso molto bello su Cristoforo Colombo. Ma insomma, se ne parla anche sul Mattino di Napoli, c'è Titti Marrone che pubblica un altro lungo articolo. Galasso, addio, il faro della storia, maestra di vita, aveva 88 anni, protagonista dalla cattedra alla politica. Vi segnalo quindi questi, oggi tutte le pagine culturali dei quotidiani parlano, ricordano la figura importante di Galasso, che ricordo se ne è parlato anche nella giornata di ieri a Fahrenheit intorno alle 5, quindi se voi andate su raiplayradio.it è possibile riascoltare il momento in cui a Fahrenheit intorno alle 5 del pomeriggio si è parlato di Galasso, fra l'altro appunto col contributo di Luigi Mascilli Migliorini. Beh, scusatemi, non riesco a stare dietro, ho dato un colpo di tosse, ma facciamo finta che sia stato un colpo della batteria, in questo caso di Marvin Smithy Schmidt, il batterista di Phineas Newborn Jr., del brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali di Pagina 3, 335-5634-296, chi vorreste riportare in vita? Arrivano molti messaggi, un messaggio mi piace molto perché dice: vorrei riportare in vita gongolatamente James Joyce, e quindi utilizza questo meraviglioso avverbio l'ascoltatrice o l'ascoltatore che ci ha scritto, inventato appunto da Piero Ghizzardi, così come l'aveva registrato il grande Alfredo Gianolio. Ma noi continuiamo la nostra rassegna stampa e vi segnalo dal Foglio di oggi il racconto molto bello, molto letterario, molto alto, molto poetico, molto preciso, il racconto della grande manifestazione antirazzista di Macerata, un racconto fatto da Adriano Sofri, che ha partecipato a questa manifestazione e ce la racconta benissimo. Ci racconta Macerata: girare attorno a una città e cingerla d'assedio o corteggiarla, il vescovo, il sindaco, chiese chiuse, scuole chiuse, facce, fogge e colori, libertà o libertà vigilata. Questo è il sottotitolo di questo racconto di Adriano Sofri, che è davvero bello, una bella lettura da fare. Inizia così: se sapeste con che bella stanchezza si torna da una manifestazione a Macerata. Abbiamo camminato a lunghe soste, piccoli passi per non urtarsi in una fiumana che non aveva cordoni e scorreva alla rinfusa. L'Italia si divide in città di pietra e marmo e città di mattoni, e città in cui mattoni e marmo si sfidano di rimpetto, come a Siena. Quelle di mattoni si dividono tra il rosso e il chiaro, Macerata è di mattone chiaro. Abbiamo fatto il giro intero delle mura, non 3 volte come nell'Iliade, solo una, così lenta da diventare una specie di visita a mura, torioni e porte, che hanno conservato molto della loro struttura fra 300 e 500, costruita a scarpa, cioè inclinate dal basso verso l'alto, per rendere più ardua la scalata agli invasori. Inizia così con questo racconto, con questa descrizione di Macerata attraverso Macerata dell'Italia intera, il racconto della manifestazione antifascista che si è tenuta
a Macerata. E poi ci sono c'è tutta la questione sui cori assurdi, sulle foibe, che però insomma non pare che non si siano sentiti. Adriano Soffi racconta: beh, io non ho sentito niente, mi sono mosso per la manifestazione, ho chiamato poi amici che hanno partecipato, voi avete sentito qualcosa? Beh, niente, non ci sono resoconti di questi cori. E poi appunto il racconto degli slogan: aprite le finestre, sentite che aria pulita, urla un manifestante, di cui Adriano Soffi dà conto. E poi a un certo punto leggiamo, dietro dice a un certo punto: ma la risposta risolutiva alla domanda l'ho trovata. Mi illudo a metà corteo, guardando in su dove il muro si interrompeva e continuava con una rete di fil di ferro a cingere un giardino, Stello Ricci si chiama, e dietro un prete guardava in giù con un'aria attenta e bruscamente si è tirato indietro ed è scomparso. Il vescovo, ha detto una delle signore di Macerata con cui in quel tratto mi ero mescolato, si nasconde. Beh, commenta Adriano Soffi, non voglio abusare dei luoghi comuni, ma mi era sembrato, e qui c'è proprio l'elemento, come la capacità, uno sguardo letterario e colto riesce, come dire, a ragionare, a vedere, a far emergere, a rendere tridimensionale questa immagine di questo vescovo che si affaccia mentre osserva la fiumana di persone che manifestano. E Adriano Soffi dice: beh, non voglio abusare dei luoghi comuni, ma mi era sembrato che l'uomo nero col collettino bianco guardasse al corteo come certi bambini di buona e rigida famiglia guardano i loro coetanei che giocano per strada. Questa è un'immagine bellissima, no? Proprio letteraria, che ci riporta a quella manifestazione. Quindi, insomma, vi segnalo questo bellissimo, lungo, commosso anche reportage da Macerata di Adriano Soffi, oggi sul Foglio. Nove, 22 minuti e 35 secondi questa mattina, pagina 3. Ascoltiamo questo classico di Duke Ellington, Sea Jam Blues, il brano che accompagna la lettura delle pagine culturali di pagina 3. 335-5634-296 per i vostri messaggi questa mattina, pagina 3, sulla scia appunto della morte di Alfredo Gianoglio, ma anche di Galasso. Abbiamo chiesto: chi tra i grandi del passato voi vorreste riportare in vita? E stanno arrivando davvero tanti messaggi. Io vi invito ad andare sul sito di Radio 3 per vedere, scorrere questi messaggi, i nomi dei vostri maestri, quelli che vi piacerebbe riportare in vita. San Francesco, ci dice Lorenza. Cesare Brandi, ci scrive Roberto da Spezia, perché potesse ricominciare a difendere il nostro patrimonio e a scrivere nuovi stupendi libri di viaggio. Dondero, ci dice Antonio. Galileo Galilei, gongolatamente, scrive Liana. Ecco, appunto, utilizziamo oggi questo nuovo avverbio gongolatamente, appropriamoci di questa parola che così ci ha regalato Piero Ghizzardi. Continuiamo la nostra rassegna stampa. A proposito di grandi, nei giorni scorsi, beh, insomma, c'è stato un grande riconoscimento teatrale, cioè i Leoni d'Oro alla carriera per il teatro 2018, attribuiti appunto dalla Biennale di Venezia, presieduta da Paolo Baratta. Bene, li hanno vinti due grandi del teatro, fra l'altro due persone che periodicamente, insomma, si ascoltano a Radio 3, no? Che fanno parte in un certo senso della famiglia di Radio 3, che sono Flavia Mastrella e Antonio Rezza, no? Per il loro straordinario teatro, se ne è scritto molto, cioè troviamo su Repubblica.it una bella intervista di Rodolfo Di Gianmarco proprio ad Antonio Rezza e a Flavia Mastrella. L'intervista è molto, molto divertente. Primo commento, chiede Rodolfo Di Gianmarco ad Antonio Rezza e a Flavia Mastrella. Primo commento: dopo la notizia di un premio alla vostra arte scardinante, poveraccio, risponde, credo, Rezza, chi non gli stiamo simpatici, noi siamo diventati buoni, tant'è che lavoriamo da anni nella struttura dell'ex convento Divina Provvidenza di Nettuno. Opere in corso, cantieri aperti, vostro repertorio in catena di montaggio. Lo spettacolo nuovo, dice Rezza, sarà pronto alla fine del 2019. Abbiamo i nostri ritmi. Intanto dobbiamo finire due film iniziati da anni già abbastanza avanti. Uno si intitola Samp, come l'iniziale della Sampdoria, però è girato in Puglia. Commenta impegnato in una taranta e poi nell'atto di uccidere mia madre e quindi occupato ad ammazzare qualsiasi cosa mi ricordi la tradizione durante la festa del Santo Paolo di Gelatina. È davvero un'intervista divertente quella che appunto Rodolfo Di Gianmarco ha fatto ad Antonio Rezza, a Flavia Mastrelli, in occasione per l'appunto del prestigioso premio Leonidoro alla carriera per il teatro 2018. Esiste una vostra poetica, magari provocatoria, tutt'altro che normodotata, chiede Rodolfo Di Gianmarco ad Antonio Rezza, a Mastrella. Abbiamo operato, dice Rezza, sempre con grande incoscienza, con controllo dell'incoscienza e con grande libertà che ci siamo sempre concessi, principio importante per chi inizia, operando d'abitudine in un carcere che ci siamo inflitti con immensa convinzione. E poi risponde Flavia Mastrella, la stessa domanda di Rodolfo Di Gianmarco. La cosa bella è che il teatro ci ha accolti, ci ha fatto esprimere istinti creativi per arrivare a questa dimensione del linguaggio e dello spazio, e siamo andati in luoghi che hanno consentito uno sprigionamento di energie. E poi appunto la questione, il rapporto ormai antico tra Rezza e Mastrella. Litigate mai? Rezza risponde: spesso, ma il giorno dopo finisce che siamo tutti e due contenti. Io discuto in modo molto violento, ma per cose banali. D'altronde un contrasto serve poi a concentrarsi meglio. Mastrella risponde: Antonio mi dice due volte la stessa cosa e lui dice che io non lo sento, ma io forse non l'ascolto perché dopo tanti anni di frequenza acustica l'altro diventa un suono, siamo declassati a suoni. Poi però c'è la confidenza del corpo a fare, i corpi vanno avanti da solo e non si pensa più. Che rapporto avete con i soldi? Chiede ancora Rodolfo Di Gianmarco. Uno è ricco per i soldi ai cui rinuncia. Per noi costituisce una ricchezza il poter andare all'estero, il disporre di spazio, il fare spettacoli con 15 persone, con questa meravigliosa dichiarazione di libertà e di amore per l'altro, che fra l'altro ricorda per certi versi anche certi racconti che troviamo nel libro di Alfredo Gianoglio, Vite sbobinate e altre vite. Comunque abbiamo aperto la puntata, vi segnalo questa bella intervista di Rodolfo Di Gianmarco ai grandi, immensi Antonio Rezza e Flavia Mastrella. Proprio gongolatamente che noi abbiamo ascoltato questa Sea James Blues, il classico di Duke Ellington, interpretato dal pianoforte di Phineas Newborn Jr., il brano che gongolatamente ci ha accompagnato questa mattina nella lettura delle pagine culturali di Pagina 3 che abbiamo fatto gongolatamente. Chiedo Renata Sconamiglio.
In che senso?
Gongolatamente. Oggi è stata una puntata gongolante?
Sì, abbastanza, devo
Come
dire.
Come abbastanza? È tutto il tempo che gongoliamo.
E gongoliamo.
Va bene, no? Ultima segnalazione per oggi, prima di introdurre. Tu riconosci Popix?
Sì, poco. Però li conosco.
Insomma, formidabile gruppo di musica contemporanea, pop trentino. Davide Panizza, il leader di questo gruppo, e vi segnalo sul sito di rollingstones.it una recensione molto bella di Alberto Piccinini, proprio all'ultimo disco di Popix, Musica per noi. Fra l'altro poi Piccinini è anche una delle voci dell'Idealista, il programma di Radio 3, no? Che va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 14.30, proprio su Radio 3. Quindi vi segnalo, la trovate poi linkata questa recensione di Alberto Piccinini a questo formidabile disco di Popix, Musica per noi. Tu recupererai con Popix, ma oggi quali sono le anticipazioni invece di Primo Movimento?
Tante cose diverse, devo dire. Un bel progetto di Gauthier Capuçon, che è un violoncellista francese molto bravo, che si intitola Intuizione, ed è un recital molto vario di cui parleremo. E poi Christopher Tai, che era un compositore del Cinquecento inglese, e la musica per concerto per viole di Christopher Tai, e infine Wagner a Hong Kong, per la prima volta a Hong Kong.
Vabbè, non ci facciamo mancare niente. Tu chi vorresti riportare in vita, se potessi riportare qui?
Ma pensavo, non so, i grandi virtuosi tipo Paganini, Liszt, anche per vedere
Paganini. Paganini, è un capriccio questo?
Forse, in un certo senso.
Una meta battuta, intanto al 335-5634-296 stanno arrivando davvero tanti messaggi. Tenero Mimo, che ci ricorda un amico di Radio 3, non solo, Alessandro Leogrande, poi David Bowie, Gramsci, e poi altri nomi, ma davvero sono davvero tanti, Tesla, Masaccio, ma insomma, molti nomi. Andate sul sito di Radio 3 per poter vedere tutte le persone che voi vorreste riportare in vita. E questa mattina insieme a Cristina Santi e la console, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliesi in regia e a Costanza Confessore, che è la curatrice del programma, vi ringraziamo per aver seguito Pagina 3 e ci diamo appuntamento domani mattina alle 9 come sempre. E ora Primo Movimento.